Allora, riprendiamo lo studio del trattato di Berachot. Questa è la lezione sul foglio 4b, Daf Dalet Amud Bet. Riprendiamo dalle ultimissime righe del foglio 4a. Riprendiamo ad occuparci della comprensione della Mishnah, dell'analisi della prima Mishnah del trattato. Vedete, siamo in fondo alla penultima riga, la sigla Vavchet Kaf Al significa Bachachamim Omerim, e ne abbiamo parlato nella Mishnah. Bachachamim Omerim Ad Chatzot, i Chachamim dicono fino a mezzanotte. Ricordate, c'erano sostanzialmente tre posizioni nella Mishnah relativamente al tempo ultimo per recitare lo Shema della sera: l'opinione di Rabbi Eliezer, che dice che il tempo è il primo terzo della notte; l'opinione dei Chachamim, che dicono che fino a mezzanotte; e l'opinione di Rabban Gamliel, che dice che fino all'alba dell'indomani. Allora, Chachamim Omerim Ad Chatzot, i maestri dicono fino a mezzanotte. La Gemara chiede: Chachamim Keman Sevira Lehu, i Chachamim secondo quale opinione vanno? Secondo chi vanno? Che significa? Ci spiega, ovvero i Chachamim come intendono la parola Uvshoch Becha dello Shema, quando ti corichi? Qui con l'ausilio di Rashi la Gemara inserisce un concetto nuovo, ma che ci spiega sostanzialmente il motivo fondamentale di differenza tra l'opinione di Rabbi Eliezer e l'opinione di Rabban Gamliel. Perché? E lo vediamo subito. Chi che Rabbi Eliezer sevira leu, l'imru che Rabbi Eliezer. Se i Chachamim pensano che l'interpretazione giusta della parola coricarsi vada secondo l'interpretazione di Rabbi Eliezer, che intende Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer intende quando ti corichi in senso stretto, quando ti corichi, ovvero nel momento in cui le persone vanno a dormire. E quando è che le persone vanno a dormire? Nel primo terzo della notte. Allora, i Chachamim, se avessero inteso, se avessero pensato che così bisogna intendere il verso, avrebbero dovuto concordare con Rabbi Eliezer. Se viceversa, e qui passiamo alla nuova pagina, vedi che Rabban Gamliel sevira leu, se invece la pensano secondo Rabban Gamliel, il quale evidentemente interpreta che il tempo per coricare, il tempo in cui Uvshoch Becha, il tempo in quando ti corichi, va inteso tutto il tempo in cui sei coricato, quindi tutta la notte fino all'alba della mattina dopo, allora avrebbero dovuto dire Lemruch e Rabban Gamliel, avrebbero dovuto dire così come Rabban Gamliel, che c'è tempo fino a che non sorge l'alba. Qual è la domanda della Gemara? La domanda della Gemara dice che queste sono le due interpretazioni possibili del coricarsi, ovvero o quando ti corichi nel senso quando vai a dormire, e allora stiamo parlando della prima parte della notte fino al primo terzo, o quando ti corichi nel senso quando tutto il tempo in cui sei coricato, e quindi tutta la notte, e in questo caso quindi l'opinione di Rabban Gamliel. Ovvero risulta che l'opinione dei Chachamim, che poi alla fine sulla timeline, sulla linea del tempo è una via di mezzo, è fino alla metà della notte, non soddisfa né una né l'altra interpretazione del verso. E allora risponde la Gemara: Leolam, sempre, ovvero assolutamente, che Rabban Gamliel sevira leu, i Chachamim in realtà seguono l'opinione di Rabban Gamliel, cioè sono d'accordo con Rabban Gamliel che l'interpretazione del verso, nell'interpretazione del verso, il termine Uvshoch Becha, quando ti corichi, va letto come tutto il tempo in cui sei coricato. Deha deka amre ad chatzot, ed il fatto che dicono che il tempo è fino a mezzanotte, che dele arhik et adam minavera, per allontanare l'uomo dalla trasgressione, dal peccato. Quindi i Chachamim, secondo la risposta che della Gemara, concordano con Rabban Gamliel che il tempo in realtà per dire lo Shema è tutta la notte, però per allontanare l'uomo dal peccato, e questa era anche la spiegazione che Rabban Gamliel aveva dato, Rabban Gamliel, o comunque la parte finale della Mishnah aveva dato relativamente all'opinione di Rabban Gamliel, e la sua spiegazione invece del criterio dei Chachamim, che bisogna allontanare l'uomo dal peccato, e allora i Chachamim anticipano il tempo fino alla mezzanotte. E a questo punto la Gemara ce lo spiega anche meglio, questo seyag, questa siepe che hanno messo i Chachamim, questo modo per allontanare l'uomo dal peccato. Kid Tania, perché è insegnato in una baraita. Chachamim asu seyag le divrehem. I Chachamim hanno fatto una siepe alle loro stesse parole. Ovvero i Chachamim hanno creato una protezione alle loro stesse parole. Kedeshelo yeh adam bamina sadeba erev vehomer. In modo che l'uomo non torni la sera dal campo, quindi dal lavoro, alla sera, e dica: Elech leveti, me ne vado a casa, veochal kima, me ne mangerò un poco, veishtekima, berrò un poco, veishankima, dormirò un poco, veacharka sekrakria shema veitpallel, e soltanto dopo leggerò la lettura dello Shema e pregherò che cosa? Quindi la preghiera, la midà, la preghiera di Arvit della sera. Vechotatto shena, ma invece lo rapisce il sonno, quindi si addormenta. Venimzai ashen kolalaila, e risulta dormire tutta la notte, e in questo modo perdendo la mitzvah dello Shema e perdendo la preghiera di Arvit della sera. Aval, ma invece Adam bamina sadeh ba'erev, l'uomo viene dal campo, dal lavoro, alla sera, nichnas le bet ha-keneset, va subito, entra subito al bet ha-keneset, anche se, e qui va inteso, anche se non è ancora ora della tefilà. Pensate che il mondo all'epoca della Mishnah del Talmud era regolato molto più che non oggi dal corso della giornata solare, ovvero nel momento in cui il sole andava a tramontare la giornata lavorativa finiva. Quindi l'uomo entra dentro al Bet HaKnesset, anche se ancora non è arrivato esattamente il momento di dire lo Shema e di pregare. E allora che fa nel frattempo? Qui ci insegna un'altra cosa quando si aspetta qualcosa non si deve perdere tempo, ma si può dedicare il tempo allo studio della Torah, si deve dedicare il tempo allo studio della Torah. Imra grilli cro core, se è abituato, ovvero se è capace di soltanto di leggere il testo della Bibbia, core legge. Imra grilli shnot shone, se invece è anche capace di studiare la Mishnah, shone, studia. Quindi che studi qualcosa a seconda del suo livello, se sta soltanto a leggere la Bibbia, che legga la Bibbia, se sta a studiare la Mishnah, meglio ancora, studi la Mishnah. Ve korekhi yachema umit pallel, e poi legge la lettura dello Shema e prega, quindi evidentemente partecipa alla tefillah, la preghiera. Ve ochel pitto, mangia il suo pane, soltanto dopo, quindi cena, mangia il suo pane. Un varech, quindi benedice evidentemente la Birkat Hamazon. E qui aggiunge la Gemara, la Baraita, ovvero divrei Chachamim, Hayav Mitta. E chiunque trasgredisce le parole dei Chachamim è Hayav Mitta, è reo di morte. Allora, prima considerazione da fare, non entriamo nel dettaglio perché la questione è anche piuttosto complicata, ma qui i commentatori del Talmud discutono su cosa in realtà i Chachamim hanno fatto una siepe. Se hanno fatto una siepe alla legge della Torah, della lettura dello Shema, se hanno fatto una siepe relativamente all'aggiunta della preghiera di Arvit, che secondo alcuni è di istituzione rabbinica, non entriamo nella discussione, ma la considerazione importante da fare qui è questa espressione con cui la Baraita si completa, che chiunque trasgredisce le parole dei Chachamim è reo di morte. Ora, noi sappiamo che non tutte le regole della Torah comportano la pena di morte per la trasgressione, ovvero se si trasgrediscono alcune mitzvot, la Torah prevede la pena di morte, ma non per tutte le mitzvot, ci sono delle mitzvot per le quali la Torah non prevede la pena di morte. E altresì noi siamo generalmente portati a pensare che le regole di istituzione della Torah sono molto più importanti delle regole di istituzione rabbinica. Ecco, vengono i Chachamim a dirci non è così, ma le cose che hanno stabilito i Chachamim sono talmente importanti che per tutte le cose che i Chachamim hanno stabilito chi le trasgredisce è reo di morte. Ora, questa affermazione ha scatenato i nostri maestri ed è stata affrontata e sviscerata in tutte le epoche per cercare di capire realmente che cos'è che intende. Una spiegazione che a me piace molto, che ho studiato recentemente nello Shem Shmuel, il rabbi di Sokachov, che dice che la pena di morte in realtà è una pena inferiore. In che senso? Nel senso che non c'è pena più grave di trasgredire la parola di Kadosh Baruch Hu, ovvero nel momento in cui si trasgredisce una mitzvah, questa è la cosa peggiore che si può fare, e l'allontanamento che questo provoca da Kadosh Baruch Hu è la peggiore delle pene possibili. Le cose di istituzione rabbinica che comportano sempre la pena di morte sono sostanzialmente a un livello inferiore, perché la pena di morte è già una pena di livello inferiore rispetto all'allontanamento totale che c'è da Dio con la trasgressione di una mitzvah della Torah. In ogni modo, la Gemara domanda e siamo alla tredicesima riga dall'alto, ma ishena bechol duchta de lo katane chayav mita, umaishena acha de katane chayav mita, ovvero perché proprio qui mi vieni a insegnare questa cosa questo principio che per tutte le trasgressioni di un precetto rabbinico c'è la pena di morte? Che motivo, letteralmente, qual è il motivo che in ogni posto non hanno insegnato il reo di morte e qui lo hanno insegnato che è il reo di morte? Ora, il Talmud è pieno di precetti di istituzione rabbinica o di siepi come questa che i maestri hanno messo per allontanare l'uomo dal peccato. Non ogni volta la Gemara ci ricorda che chi trasgredisce un precetto rabbinico è il reo di morte, perché qui ce lo hai ricordato. Risponde la Gemara in maniera duplice: Iba e Ema, se vuoi puoi dire, Mishum de Ikka Ones Shena, che qui c'è il Ones Shena, letteralmente la violenza del sonno, ovvero il sonno non è una cosa che si controlla, il sonno ti fa quasi una violenza, sei impedito, ecco, sei impedito dal sonno, ovvero il sonno, quando uno c'ha sonno, si addormenta, non c'è niente da fare, allora bisogna maggiormente fare attenzione a non trasgredire la regola dei maestri. Iba e tema, ma se vuoi puoi dire, la afukeni mande amar filat arvit reshut, kamashpalan dehova. E questa è una questione che affronteremo più avanti, che ha dato molto da discutere ai nostri maestri, se la preghiera di Arvit è una preghiera obbligatoria o se è una preghiera facoltativa. Allora, già anticipiamo che evidentemente al giorno d'oggi è una preghiera obbligatoria, ma insomma mi hanno discusso se a priori questa sia una preghiera facoltativa o obbligatoria. Allora qui dice la Gemara, per confutare l'opinione di coloro che dicono che la preghiera di Arvit è facoltativa. Da qui tu impari che invece è obbligatorio, perché se così non fosse non sarebbe stato possibile per i Chachamim stabilire la pena di morte per una cosa facoltativa. Forse avrete fatto attenzione che la Baraita di cui ci siamo occupati poc'anzi ha introdotto un nuovo concetto che fino a qui non era stato preso in considerazione, che la Mishnah e poi la Gemara prenderà in considerazione soltanto più avanti, che è quello della preghiera. Noi sappiamo che la preghiera di Shachrit, così come quella di Arvit, che contengono la lettura dello Shema, ovvero sono i momenti nei quali noi mettiamo poi in pratica il precetto della Torah di leggere lo Shema la mattina e la sera, hanno poi un'altra componente che è quella della preghiera vera e propria, la Amidah, la Shmona Esre. Ce ne occuperemo, come detto, più avanti, però qui già la Gemara comincia a interrogarsi su alcune questioni. Amar Mar, il maestro ha insegnato nella Baraita, che abbiamo appena letto, Kore Kriya Shema Umit Pallel, legge lo Shema e prega, facevamo riferimento all'ebreo che torna dal campo alla sera. E allora dice la Gemara, Mesayale, ciò aiuta, ciò sostiene l'opinione di Rabbi Yochanan, di amare Rabbi Yochanan, perché ha detto Rabbi Yochanan, Heseu ben olam haba, chi è che è la persona meritevole del mondo futuro, chi è che è un figlio del mondo futuro, cioè chi avrà parte al mondo futuro, ze assomech geula litfilla shel arvit, è colui che somech, che attacca, che fa sostenere, ma quindi che dice una dopo l'altra, la Geulà, quindi la terza benedizione, la benedizione, la terza delle quattro benedizioni che si recitano sullo Shema la sera, l'abitazione di Gali Israel, con la preghiera di Arvit, ovvero che recita la benedizione dello Shema e subito prega la preghiera di Arvit. Questo, secondo Rabbi Yochanan, è un grossissimo merito, tanto da comportare l'essere parte del mondo futuro. Ora, nella Baraita avevamo detto che l'ebreo legge lo Shema e prega, quindi da questo dire legge lo Shema e prega uno dietro l'altro, sembra che chi ha insegnato la Baraita sostenga l'opinione di Rabbi Yochanan, quindi che bisogna prima dire lo Shema con le sue benedizioni, immediatamente dopo dire e pregare la Amidà. Per inciso, vale la pena riflettere su questo concetto di poggiare la redenzione, la Gehullah, con la preghiera, perché è un merito così grande? Allora, una prima interpretazione, secondo i Chachamim, la si impara da una variante di questo insegnamento che è riportata nello Yerushalmi, nel quale è scritto che chi non fa così assomiglia a una persona che va dal re, bussa alla porta e quando il re arriva se n'è andato. Che significa? Significa che la redenzione, ovvero il ricordare che Kadosh Baruch Hu ci ha tratto dall'Egitto, è il presupposto per avvicinarsi al re, si bussa alla porta, però poi quando si arriva alla Midà, al vero e proprio preghiera, che è il momento di comunione, di formulazione delle proprie richieste verso Kadosh Baruch Hu, quello è il momento vero e proprio. Allora, se uno prima ricorda l'uscita dall'Egitto e poi non prega, subito è come uno che bussa alla porta e poi se ne va prima che gli venga aperto. Rabbeinu Yonah interpreta ciò in maniera molto, molto bella, dicendo che la redenzione dall'Egitto ha il suo fine nel nostro essere servi di Kadosh Baruch Hu. Allora, nel momento in cui noi preghiamo, dopo aver ricordato l'uscita dall'Egitto, dopo la redenzione, noi stiamo dicendo che abbiamo capito il messaggio della redenzione dell'Egitto, ovvero che siamo usciti dall'Egitto per poter essere servi del Signore. Ma se noi separassimo le due cose, dimostreremo una scarsa comprensione del fatto che la storia ci deve portare a servire Kadosh Baruch Hu e non va presa come un fatto a sé stante. Non è l'apoteosi della libertà per la libertà, ma la libertà ha un senso se si serve Kadosh Baruch Hu. Questo, e da qui Rabbeinu Yonah arriva a una seconda spiegazione, il fatto che noi abbiamo la fiducia che così come Kadosh Baruch Hu ci ha tratto dall'Egitto, quindi la Geulah, così anche esaudirà le nostre tefillot, le nostre preghiere, e quindi questa è una dimostrazione di fiducia in Kadosh Baruch Hu. Allora, però, perché i Chachamim hanno detto perché la Gemara ha detto che questa Baraita sostiene l'opinione di Rabbi Yochanan in questo senso? Perché l'opinione di Rabbi Yochanan, per quanto poi sia l'opinione che viene stabilita come Halakha, non è l'unica opinione. Infatti, e qui andiamo avanti, Rabbi Yoshua ben Levi, invece è in disaccordo con Rabbi Yochanan e dice: Tefillot be'enza tiknum. Le preghiere sono state stabilite a metà, in mezzo. Che vuol dire le preghiere sono state stabilite in mezzo? Che, secondo l'opinione di Rabbi Yoshua ben Levi, tutte le preghiere della giornata, ovvero la Midà di Shachrit, la Midà di Mincha e la Midà di Arvit, sono in mezzo, sono comprese tra le due letture dello Shema, ovvero tra la lettura dello Shema della mattina e la lettura dello Shema della sera. Quindi, nella lettura dello Shema della mattina si legge lo Shema e poi si prega subito, e su questo non c'è discussione, va bene per tutti. Ma nell'opinione di Rabbi Yoshua ben Levi, la sera, anche la sera, l'ultima cosa, così come il giorno si è aperto con la lettura dello Shema, così anche il giorno si deve chiudere con la lettura dello Shema. E quindi, nell'opinione di Rabbi Yoshua ben Levi, la Amidà va detta prima dello Shema. Allora, viene la viene, e quindi evidentemente la Baraita che abbiamo citato prima non segue l'opinione di Rabbi Yoshua ben Levi. Allora chiede la Gemara: ben mai ka mifleghe, in che cosa hanno su che cosa si sono divisi, qual è il motivo di questa divergenza? E porta due spiegazioni: iba etema kra ve iba etema svara. Se vuoi, puoi dire che la divergenza tra il Rabbi Yochanan e il Rabbi Yehoshua ben Levi verte su sull'interpretazione del testo, e se vuoi, puoi dire che invece è un ragionamento. Allora, Iba etema svara, se vuoi di il ragionamento, qual è il ragionamento che fanno? Il Rabbi Yochanan savar geula meor tannami ave. La geula mealieta lo avaya e la razzafra. Allora, secondo l'opinione di Rabbi Yochanan, la Geulah, la redenzione, stiamo parlando della redenzione d'Egitto, è comunque cominciata la sera, Mehorta, la sera, Namiave, c'è stata anche la Geulah la sera. Però la Geulah vera e propria, completa, è stata non c'è stata fino alla mattina. Allora, nell'opinione di Rabbi Yochanan, è importante anche la Geulah della sera, anche la redenzione della sera in cui siamo usciti dall'Egitto, nonostante ne siamo usciti soltanto la mattina. Mentre Rabbi Yehoshua ben Levi, mentre l'opinione di Rabbi Yehoshua ben Levi, che vande lo avia e la mizzafra, dal momento che non è stata l'uscita, non c'è stata altro che la mattina, lo avia che ulame alieta. Non c'è stata una redenzione vera e propria alla sera. Allora, nell'opinione di Rabbi Yochanan, che dice che c'è stata anche la redenzione, seppur non completa, un po' di redenzione c'è stata anche nella notte di Pesach, la sera dell'uscita dall'Egitto, si capisce perché lui dice che bisogna associare la redenzione alla lettura dello Shema, quindi la redenzione che c'è nella lettura dello Shema alla preghiera, perché questa redenzione è una redenzione importante, mentre un'opinione di Rabbi Yehoshua ben Levi che dice che sta redenzione la sera proprio non c'è, allora non ha senso dire la redenzione e poi la preghiera, appoggiare la preghiera alla redenzione, perché si poggerebbe la preghiera su qualcosa che non c'è, perché la sera non c'è redenzione secondo l'opinione di Rabbi Yehoshua ben Levi. Quindi questa è una prima spiegazione del perché hanno questo approccio differente, e quindi perché per Rabbi Yehoshua ben Levi la giornata si chiude con la lettura dello Shema e la Midah va fatta prima. E se vuoi invece puoi dire che la loro divergenza è legata all'interpretazione del testo, entrambi hanno spiegato uno stesso verso, dichtiv, il nostro verso, capitolo 6 di Verim verso 7, quando ti corichi e quando ti alzi. Rabbi Yochanan ha sostenuto, l'ha spiegato, Makish Shriva Lekima ha messo assieme il quando ti corichi, il momento del coricarsi col momento di alzarsi. E che vuol dire? Che la Torah li ha detto insieme? Makima Kiriachemave Akarkatfila, Avshiva Nami Kiriachemave Akarkatfila. Rabbi Yochanan lo interpreta perché ci ha detto insieme quando ti corichi e quando ti alzi, perché ci vuole dire che è lo stesso. Sia la mattina, così come la mattina dici lo Shema e poi preghi, così anche la sera quando ti corichi dici lo Shema e poi preghi. Rabbi Yehoshua invece il verso lo interpreta in maniera diversa. Rabbi Yehoshua ben Levi Savar, Rabbi Yehoshua ben Levi sostiene, ma Kishkiva Lekima mette insieme il quando ti corichi al quando ti alzi, macchima criace massa mucle mittato, così come quando ti alzi la cosa più prossima al letto, ovvero ti alzi e la prima cosa che fai è la lettura dello Shema, afshiva nani criace massa mucle mittato, così anche alla sera quando ti corichi lo Shema è quello più vicino al letto, ovvero entrambi interpretano lo stesso verso ma lo leggono in maniera diversa. Rabbi Yochanan dice in entrambi i casi prima il fatto che la Torah usa i termini uno presso l'altro vuol dire che è lo stesso, quando sia la mattina quando ti alzi che la sera quando vai a dormire prima dici lo Shema e poi preghi. E invece secondo Rabbi Yehoshua ben Levi il verso va inteso che la cosa che accomuna i due momenti è che la cosa più vicina al letto, tanto la mattina come prima cosa e la sera come ultima cosa, è la lettura dello Shema. E poi la tefillah è dopo, alla mattina e prima alla sera. Domanda a questo punto che prova a smontare l'opinione di Rabbi Yochanan, e immagino che forse qualcuno già ci ha pensato a questa domanda. Mativ mar de re de Ravina, obietta da Mar figlio di Ravina, da una Mishnah, e che è della Mishnah che vedremo più avanti a pagina 11a, che è la Mishnah che ci parla delle benedizioni che vanno dette con lo Shema. Ba'erev mevarech shtaim lefanea, ushtaim leacharea. La sera, le benedizioni della lettura dello Shema sono quattro, ovvero abbiamo due benedizioni prima e due benedizioni dopo. La mattina noi abbiamo tre benedizioni soltanto, abbiamo due benedizioni prima e una benedizione dopo. Ovvero, la mattina la benedizione della redenzione, Gal Israel, è la l'ultima benedizione dopo lo Shema, e quindi si passa immediatamente alla lettura alla Amidah, ed è chiara l'opinione che si attacca la preghiera alla redenzione, perché non c'è niente in mezzo. Però la sera, la terza benedizione di Galisrael non è per niente l'ultima benedizione, perché noi sappiamo che c'è la benedizione di Ashkivenu dopo. Quindi come faccio? Tu hai sostenuto, Rabbi Yochanan, che si deve, che anche alla Darvit, anche alla sera, si deve attaccare la Midah alla terza benedizione di Gali Israel. Però in mezzo abbiamo una benedizione di Ashkivenu, allora c'è qualcosa che non torna. L'opinione di Rabbi Yochanan, direbbe qui Mar figlio di Raminà, non può tornare. Veia Mart Baelis Moch, se vieni a dirci che bisogna attaccare, che bisogna far sostenere la Midah dalla benedizione di Gali Israel, lo casa Mart, qua non vieni ad attaccare Geulah Litfila, la Geulah Alatfila, De Abba e Leve Mar Ashkivenu, perché devi dire Ashkivenu, quindi come fai a dire quanto dici? Amre hanno risposto che van de tachino rabbanan, dal momento che i maestri l'hanno stabilita, lo stabilito Ashkivenu, che van de tachino rabbanan Ashkivenu, dal momento che i Ramim hanno stabilito di dire Ashkivenu, chi geola arichta damia, la cosa è simile a una lunga redenzione, ovvero il fatto stesso che i Ramim l'hanno stabilita, questa preghiera di Ashkivenu, bisogna intenderla come una redenzione lunga, come se fosse la terza benedizione si allungasse, e quindi è una cosa compresa, è stata messa lì apposta e non è un'interruzione, non separa i due brani. Rabbeinu Yonah continua la riflessione sulla stessa linea che dicevamo prima, e sostiene che nel momento della redenzione dall'Egitto, nel momento della Makkah dei primogeniti, la morte dei primogeniti, gli ebrei stessi avevano paura che i propri peccati in qualche modo li mettessero a rischio della stessa pena, e hanno pregato Kadosh Baruch Hu di proteggerli. Allora, in questo senso, la redenzione è legata anche al concetto di protezione. Allora, la protezione che si invoca la sera con Ashkivenu fa parte del criterio di redenzione. E la Gemara però qui continua a spiegare questo criterio della non separazione che c'è nella Ashkivenu con un altro ragionamento, che è il seguente: dei lotti machi, perché se tu non dicessi così, ovvero se tu non dicessi che anche Ashkivenu non separa, Shachrit, Echim Matzei Samich, anche a Shachrit tu avresti lo stesso problema, come fai a dire che sono attaccate? Veha, ed ecco, Amar Rabbi Yochanan, Batchila Omer Hashem Sefatai Tiftach. Un altro insegnamento di Rabbi Yochanan che dice che all'inizio della Midah, prima dell'inizio della Midah, tu devi dire il verso, o Signore, schiudi le mie labbra, Hashem Sefatai Tiftach, Fiagit Iladecha, che è un verso che si trova nei Salmi, al Salmo 51, verso 17, Ulvasof, e alla fine, Womer, Yule, Razzonim, Refi, Veigioni, Bilefani, Hannesuri, Veguali. Un verso che invece si trova al Salmo 19, verso 15. Noi sappiamo che iniziamo la Midah con Hashem Sefatai Tiftach e la concludiamo con Yule Ratzon, però questi due versi non sono parte integrante della Midah. Allora, se tu non sei disposto a dire che Ashkivenu non separa, dovresti dirmi che anche Hashem Sefatai Tiftach non separa. Ma invece, che cosa hai sostenuto? Che cos'è che sostieni tu? Ella Hatam che van dei tacchini da banan le memare Hashem Sefatai Kitfilari Ehtadamia, che nel momento in cui Chamim l'hanno stabilito è come se fosse una preghiera lunga, cioè l'hanno integrata nella preghiera. Allora, così come hanno integrato qui nella preghiera Hashem Sefatai Tiftach, così hanno integrato nella Geulah, nella benedizione, nella terza benedizione, la quarta benedizione di Ashkivenu. Ahanai, e anche qui, che vande tachinu rabbanam le memare Ashkivenu, visto che Chamim hanno stabilito di dire Ashkivenu, che Geulah arichta damia, è considerato come una redenzione lunga, come una redenzione più lunga. Siamo due righe prima che il testo si allarghi. Amar Rabbi Elazar, ha detto Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina, ha detto Rabbi Avina, Kol Aomer Tehillah le David, Bechol yom shalosh peamim muftach lo sheu ben olam haba. Chiunque dica il Salmo 145, il Salmo Teilal e David, quello che noi chiamiamo Asherei Yoshev Betecha, tre volte al giorno, muftach lo sheu ben olam haba, gli è assicurato che è figlio del mondo futuro, che appartiene al mondo futuro. Allora, che c'entra questo insegnamento con quanto detto fin qui? Avevamo appena imparato l'insegnamento precedente di Rabbi Yochanan, che diceva che il merito di associare la preghiera con Gal Israel era tale da provocare l'essere parte del mondo futuro. Allora qui la Gemara ci porta un altro insegnamento relativo a un merito che provoca la partecipazione al mondo futuro, quello di dire lascerai Yosheve Betecha tre volte al giorno. Tra parentesi, è una cosa che noi facciamo, perché lascerai Yosheve Betecha lo diciamo la mattina nelle Zemirot, prima volta, lo diciamo subito dopo la Amidah di Shachrit una seconda volta, quindi due volte Shachrit, e poi lo diciamo prima della preghiera di Mincha. Quindi tre volte al giorno diciamo questo salmo, a ottemperare questo insegnamento di Rabbi Elazar. Allora, ma itama, qual è la sua spiega, qual è il senso, perché è così importante dire questo salmo tre volte al giorno? Ille ma mishum de atia be alef bet. Forse se dovessi dire perché è in ordine alfabetico, cioè l'alef bet, i versi della Shulchan Betecha sono in ordine alfabetico. L'ordine alfabetico è considerato indice di completezza, un modo per lodare Kadosh Baruch Hu in forma completa, quasi che per ogni lettera dell'alfabeto io cerco un modo per lodare Kadosh Baruch Hu. Però se tu dici questo, se questo è il motivo, se è perché è in Aleph Bet, se è perché è in ordine alfabetico, nei Mashret Mehmet Darech, allora avresti potuto dire Lashret Mehmet Darech, quello che è anche chiamato l'alfabetà, il salmo alfabetico per eccellenza, che è il salmo 119, nel quale i versi sono in ordine alfabetico, però dehatia bitmania apin, sono in otto volti, perché l'alfabetà è organizzato con otto versi, con otto versi alfabetici, quindi otto con l'alef, poi otto con la bet e via dicendo. E la mishum de it bei potea fediadeha. E allora potresti dire perché c'è nella Sherei Yoshua e Betecha anche c'è il concetto del apri la tua mano e masbiere con creazione, sazia ogni vivente secondo la tua volontà. Al verso 16. Allora, questo è una grande lode di Kadosh Baruch Hu, perché Kadosh Baruch Hu provvede alla parnassà, alle mesonot, all'alimentazione di ogni essere vivente. Però anche qui si potrebbe obiettare, Neima Lella Gadol, potresti dire la Lella Gadol. Che cos'è la Lella Gadol? La Lella Gadol è il Salmo 136, nel quale c'è scritto al verso 25, Noten Lechem Lechol Bassar, egli dà il pane da mangiare ad ogni carne, ad ogni essere vivente. È la mishum de hit betate. Allora il motivo è perché ci sono entrambi. Allora il motivo per cui lascerei Yosef Bedeca è così importante, tanto che chi lo dice tre volte al giorno è parte del mondo a venire, perché ci sono questi due concetti. Da una parte c'è il concetto di completezza nel lodare Kadosh Baruch Hu, e dall'altra c'è anche il concetto che Kadosh Baruch Hu alimenta tutte quante le persone. E già che ci siamo, già che la Gemara ci sta parlando del Salmo della Sherei Yoshev Betecha, Amar Rabbi Yochanan, ha detto Rabbi Yochanan, mi penemma lo neemar nun behasre. Rabbi Yochanan chiede come mai in questo ordine alfabetico della Sherei Yoshev Betecha manca la lettera nun. La lettera nun nella Sherei Yoshev Betecha non c'è, quindi è tutto in ordine alfabetico ma manca una lettera. Perché manca questa lettera? Mi fenece Yeshba, ma palatan shel sonei Israel, perché c'è con la nun la caduta dei coloro che odiano Israele. Ora qui la Gemara usa, come spesso fa, un'espressione che è chiamata saginaor, che indica l'utilizzare il contrario di quanto si sta dicendo per non dir nemmeno ciò che si intenderebbe. Ovvero qui la Gemara vorrebbe dire che la lettera Nun indica la caduta di Israele, ma non si dice neanche una cosa del genere, allora si dice la caduta dei nemici di Israele, anche se si sta intendendo la caduta di Israele. E perché? Dirti perché è scritto nel profeta Amos al capitolo 5 verso 2, Nafela, quindi la Nun indica la parola Nafela, è caduta, Lotto sifkum bedulat Israel, non ti rialzerai o Vergine Israele. Il verso, evidentemente un verso che indica il baratro che c'è nella caduta di Israele e dell'esilio, e quindi la Nun è la lettera che indica la caduta. Allora, visto che la Nun indica la caduta, nella Shre non ce la mettiamo. E qui apre una parentesi la Gemara dicendo Bemaharava in occidente, ovvero in Eretz Israel, Metarzelachi, il verso viene spiegato in questo modo: Nafela velotosif, punto, sei caduta e non cadrai più. Cum bedulat Israel, alzati o Vergine di Israele. Questa parentesi di Torah di Eretz Israel ci indica come gli stessi versi possano essere letti in maniera diametralmente opposta, e qui c'è un esempio di chiaro ottimismo Eretz israelita, un chiaro esempio di ottimismo di Eretz Israel, che lo stesso verso non viene indicato come fatto che non c'è possibilità di rialzarsi, ma quindi non cadrai più, alzati. È un 180 gradi di approccio, ma estremamente interessante che la Gemara babilonese ci inserisce questa filosofia di Eretz Israel. Comunque, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, ha detto Rav Nachman, figlio di Yitzchak, a Filuachi, anche se è così, cioè anche se la Nun non è stata messa nella Shrei Yoshev Betecha, Hazar David Usmachan Beruach HaKodesh, è tornato David e li ha sostenuti con lo Spirito Santo, Cenemar Somech Hashem Lechol HaNofelim. Il Signore sostiene tutti coloro che cadono. Cioè, che ci sta dicendo qui Rav Nachman bar Yitzchak? Che nonostante il fatto che la Nun non c'è stata proprio messa nella Shrei Yoshev Betecha, cioè David l'ha saltata per non dover parlare della caduta di Israele, però poi ha continuato con la Samech che viene immediatamente dopo, dicendo che il Signore sostiene tutti coloro che cadono. Interessante che qui la parola somech, la parola sostenere, torna, ed è anche la stessa parola di cui parlavamo prima nell'associare la Geulah con la tefillah. È una linea sottotraccia interessante della Gemara qui. Che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che David, nonostante il fatto di non aver utilizzato il verso che parla della caduta, poi però parla del sostenere che il Signore sostiene tutti coloro che stanno cadendo. E da qui anche che evidentemente questa caduta è parte del discorso, anche se non viene citata. Visto che la Gemara ci ha parlato di un insegnamento di Rabbi Elazar Baravina, ce ne porta un altro di insegnamento. Amar Rabbi Elazar Baravina, Gadol Mashenemar ben Michael, Yotermi Mashenemar ben Gabriel. È più grande ciò che è stato detto di Michael, dell'angelo Michael, di quanto è stato detto dell'angelo Gabriel. Deillu ben Michael ktiv. Per Michael è scritto, Isaia 6:6, Vayaf Elai Echad min Serafim, uno dei serafini, uno degli angeli serafini è volato a me. Veillu le gavei Gabriel, mentre per Gabriel è scritto, Tiv, nel libro di Daniel, capitolo 9, verso 21, Vayish Gabriel, l'uomo Gabriel, Asheraiti bechazon batchila, che ho visto nella visione all'inizio, Muaf biaf. Vola volando, quindi la ripetizione è in due voli, in due salti. Allora, Michael vola in una volta e Gabriel vola in due. Che vuol dire? C'è chi la interpreta dicendo che Michael è l'angelo presupposto alla misericordia verso il popolo di Israele, mentre Gabriel ha la dimensione della giustizia. Allora, la misericordia è sempre superiore alla giustizia e è più diretta. Michael, la misericordia, fa un salto solo e arriva in una botta sola, mentre la giustizia arriva in la misura della giustizia è più lenta, a due passi, e in qualche modo dà l'opportunità di fare teshuva. Chiede la Gemara, mai mashma di Ayechad Michaelu, da dove capisci che uno dei serafini è Michael, cioè nel verso che è mai citato non c'è scritto manco per niente che si tratta di Michael, come fai a dirlo? Amar Rabbi Yochanan, ha detto Rabbi Yochanan, Hatia Echad. Questo lo impariamo tra una Gezerah Shavah. La Gezerah Shavah è uno dei criteri, una delle regole ermeneutiche attraverso le quali si interpreta il testo biblico, ovvero trovare due parole, avere una tradizione che associa due parole identiche in due versi per imparare uno dall'altro. Allora, chi va, è scritto qua, Vayap Elai Hadmina Serafim, e volò qui uno dei serafini, Uchtivatam è scritto da un'altra parte, sempre nel libro di Daniel, capitolo 10, verso 13, Vinnei Michael Ahad Asarim Arishonim Bale Asreni. Michael, uno dei primi ministri, va, viene ad aiutarmi. E allora, che significa? Significa che abbiamo una tradizione per la quale Michael, e questa tradizione è legata al fatto che la parola Echad che compare, la parola uno che compare in entrambi i versi, viene ad associare e ad indicare che così come l'uno è espressamente Michael in un verso, l'uno è non espressamente, tacitamente Michael nell'altro verso. Questo è il criterio che si chiama Gezerah Shavah, è molto importante perché è una delle regole che tornano molto spesso nel Talmud. Bisogna ricordare che la Gezerah Shavah non viene fatta a caso, cioè non è che un maestro si sveglia e dice qui c'è una parola e lì c'è una parola, allora associo e insegno da uno all'altro. No, ci deve essere una tradizione chiara che associa i due termini e che ci permette di imparare da uno all'altro. E allora, Tana è stata insegnata in una baraita, Michael Beachat, e qui sottointeso Gabriel Bishtaim, abbiamo detto, quindi Michael fa un volo solo, Gabriel ne fa due, Eliau Bearba, Eliau il profeta con quattro, Umalach Hamavet Bishmone, e mentre l'angelo della morte con otto. Come a dire che la misericordia è velocissima, la giustizia arriva in due step, poi c'è Eliau che arriva in 4, quindi Eliau ha un percorso ancora più lento, e il Malach HaMavet, l'angelo della morte, in 7. Allora, l'angelo della morte in qualche modo ha 7 interazioni con l'uomo prima che poi veramente si prende la sua anima, quindi dà 7 volte alla persona l'opportunità di fare Teshuvah, questo almeno secondo l'interpretazione del Marsha in loco. Però completa il discorso la Baraita dicendo Uvishata Magefa Beachat, che anche l'angelo della morte, quando c'è una pestilenza, quando c'è una mortalità elevata, Beachat, in una volta sola. Ovvero che ci sono dei momenti nei quali bisogna fare molta attenzione, perché il principio è che una volta che è stato dato il permesso all'angelo della morte, anche i giusti possono essere colpiti. Noi purtroppo l'abbiamo visto nelle tante persecuzioni del popolo di Israele, che quando ci sono delle persecuzioni non c'è grande differenza tra il giusto e il malvagio, purtroppo anche il giusto viene colpito con la stessa rapidità. Siamo alla penultima riga di pagina 4b, Dalet Amud Bet, e ci fermiamo qui perché cambia l'argomento e lo riprendiamo nella prossima lezione, cominciando ad approfondire invece la lettura dello Shema che si fa la sera, proprio a letto prima di addormentarsi.